Eccoci alla seconda puntata. Abbiamo fatto una lunga, forse eccessiva, introduzione la volta scorsa. Chiedo scusa se abbiamo poi dovuto sacrificare un poco la lettura dei testi, però mi sembrava importante far comprendere che la scelta del tema di quest'anno, cioè di mettere a fuoco il volto paterno di Dio, non è soltanto obbedienza all'intenzione profonda della missione di Gesù, che in fondo non fa altro che parlare del Padre e rimandare al Padre. Questa è la sua preoccupazione principale, fondamentale. Ma incontra oggi anche un'urgenza culturale, diffusa. La figura del Padre è una figura in crisi, e quindi questo è un problema per tutti, naturalmente, non solo per chi si trova a fare il papà, ma anche e soprattutto per quelli che ai papà, insieme alle mamme, sono affidati, cioè i figli. E questo va bene, adesso non sto a ripetere, ma è un problema, una questione importante che investe la famiglia, certamente, che investe le questioni educative, ma che investe anche la Chiesa, l'immagine della Chiesa, l'immagine che la Chiesa ha di sé o che la Chiesa vuole dare di sé al mondo, no? Insomma, ha tante implicazioni, e spero che le nostre riflessioni possano aiutare a ricollocare in maniera più precisa, almeno un pochino più critica. Poi magari io faccio un passo, due passi, tre passi in questa direzione, ma come vi ho già detto fin dall'inizio, non ho nessuna pretesa di concludere il tema, neanche di proporvi una visione sistematica di questa questione. No, lascerò degli accenni, poi dopo voi farete il resto, andrete avanti e va bene. Che cosa possiamo ricavare però dalle parole, sia pure brevi, che abbiamo dedicato la volta scorsa all'itinerario di Abramo come un itinerario di decostruzione e di ricostruzione della figura paterna, la sua personale, e quindi e di conseguenza anche quella di Dio? Perché è certo che Abramo pensa che Dio sia padre in una certa maniera, cioè padrone sostanzialmente, perché lui vive per sé questa esperienza. Dice: io sono il padre di Isacco, io sono il padrone del figlio e faccio del figlio ciò che voglio. O meglio, faccio del figlio ciò che vuole l'altro padrone più grande di tutti, che è quello che dà i figli ma li può anche richiedere indietro. Lui me lo chiede e io glielo restituisco, glielo sacrifico. Ecco, questa, dice il testo chiaramente di Genesi 22, è una prova. Abramo non si avvede che si tratta di una prova, per fortuna poi appunto la provvidenziale esistenza degli angeli, un angelo viene mandato a dire ad Abramo che forse questa cosa non sa da fare. Bene, le cose che possiamo riprendere già come punti di acquisizione della storia di Abramo di per sé sarebbero parecchie. Io ne sottolineo qui, a mo' di introduzione per questa serata, due. La prima è questa. Con la storia di Abramo, per la verità già con la storia di Noè, con le figure mitiche, sia pure mitiche, di Adamo ed Eva, di Caino e di Abele, ma con Abramo in maniera molto chiara ed esplicita, e poi con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con i figli di Giacobbe, che sarà il tema, l'argomento nostro di questa sera, con Mosè, con Giosuè, con i giudici, con i re, eccetera. Quello che possiamo dire e che si vede subito nella scrittura è che Dio si rivela nella storia personale e familiare di uomini e di donne. E questo può stupire, no? Noi saremmo stati più contenti, forse, forse no, ma forse sì, che aprendo la Bibbia vedevamo, trovavamo, insomma, delle descrizioni di Dio, un'autopresentazione di Dio: io sono così, sono cos'ha, no, la cosa si può capire così, capire cos'ha, eccetera. In realtà Dio si rivela attraverso, appunto, storie. Per rivelare Dio, per capire qualcosa di Dio, gli ebrei non hanno potuto fare altro che raccontare degli itinerari spirituali di persone concrete. La cosa che abbiamo visto e detto anche a proposito di Abramo e che risulta per tutti, chi più chi meno, ma per tutti, è che queste persone non sono persone eccezionali. Quindi è impossibile confonderle con dei divini, con degli angeli, appunto, no? Ecco. Vi basti come esempio quello che la lettera agli ebrei dice, confrontando i due personaggi, di Melchisedec e di Gesù. Dice: ah, Melchisedec, grande sacerdote, no? Melchisedec, quello che riconosce che Abramo è il benedetto. Origini misteriose Melchisedec, tanto che si può ritenere che fosse stato generato da divini. Gesù, Gesù è il più grande ed è nato da donna. Sappiamo chi è suo papà, sappiamo chi è la sua mamma, sappiamo qual è il paese dove è cresciuto, sappiamo... Che uno dice: no, scusa, allora vale meno, giusto? Gesù vale meno di Melchisedec, misterioso, angelico, no, eccetera. Gesù invece, chiaro, no? E dice: no, perché fin dall'inizio la lettera agli ebrei dice: certo, gli angeli sono gli angeli, eppure gli esseri umani sono più grandi di tutti. Proprio mettendo in evidenza, tra l'altro, la lettera agli ebrei è spietata da questo punto di vista, l'essere umano come essere limitato, quindi soggetto alla morte, alla sofferenza, al peccato, al male, no? alla fatica di vivere, eccetera, eccetera. Dice: in questo il più grande di tutti. E Gesù, e Dio, quando ha deciso di incarnarsi, si è incarnato in un essere umano, non ha preso la forma di un angelo. Ha preso la forma di un nato da donna, di un figlio, di un essere umano generato come tutti gli esseri umani sono generati in questo mondo. Ecco, allora, non solo Dio si rivela nella storia personale di alcuni personaggi, ma questi personaggi sono persone normali. E questo è stupefacente, no? Perché la letteratura del tempo è anche quella un po' posteriore, greca per esempio, ma ancora quella romana, rappresenta i suoi personaggi come figure eroiche, che certo hanno dei difetti, ma sono dei Superman, per alcuni aspetti sono dei Superman. Abramo non solo ha dei difetti, ma non ci sono aspetti che fanno di lui un Superman, no? Nella storia della spiritu uno dice: beh, però sentiva la voce di Dio, no? Poi lo vede a un certo punto, c'è anche la storia di alcune visioni. Al di là di come debba intendere criticamente questo modo di esprimersi, beh, la storia della spiritualità cristiana ci propone personaggi che hanno avuto ben più visioni, ben più audizioni, ben più cose, no? Anche mistiche, un po' esperienze veramente straordinarie. Quindi, insomma, per essere il padre della fede, cioè quello che sta all'origine dei tre grandi monoteismi e bla bla bla, beh, insomma, si poteva anche fare uno sforzo maggiore, ecco, di immaginarselo un po' più grande, un po' più forte, un po' più santo, un po' più perfetto, eccetera. No, invece la strategia narrativa è proprio questa, cioè di dire che la rivelazione di Dio, che avviene così perché è a disposizione di tutti, è alla portata di tutti. Non bisogna essere Superman per rapportarsi a Dio come si sono rapportate queste figure. Questo, su questo punto io insisto, ho già insistito altre volte, no? Me ne rendo conto, mi ricordo, non è che mi dimentico quello che vi ho detto, qualche volta sì, però insomma non sono proprio così rimbambito ancora. So che di questa cosa abbiamo parlato più volte, ma insisto perché è una tentazione continua, quella di divinizzare alcune persone, alcuni soggetti, alcune esperienze, no? Farli diventare dei divini. Questa è un'idolatria, la Bibbia non ci autorizza in nessun modo a mettere sugli altari, a elevare in alto alcune persone. Sono grandi perché sono mediatori della rivelazione di Dio, ma perché sono mediatori della rivelazione di Dio e Dio si degna di rivelarsi in esperienze che sono normali. Non sono grandi perché sono Superman. Sono grandi perché Dio si degna di rivelarsi nella loro vita. E qui mi piace citare, so di averlo già fatto, ma insomma non credo che siate diventati tutti lettori accaniti di Teresa di Lisieux, il modo in cui Teresina ci istruisce sulla maniera di pensare e quindi di rapportarsi e di pregare la figura di Maria. Siccome mi diceva un amico teologo che ha cacciato a male parole uno studente, perché di teologia, che stava facendo la missione a baccellierato, quindi cioè, alla fine di un quinquennio almeno di studi teologici, questo qui dice sì, poi c'è la Trinità, padre, figlio e poi la madre. E allora lui gli ha detto, guarda, vai via. Non vorrei metterti addosso le mani, sarebbe spiacevole, tra preti non va bene. Ecco, ma questo, capite, al di là dell'aneddoto e al di là della gaffe e al di là della confusione momentanea, è rivelatore, purtroppo, della situazione di molti. Lo dicevamo, no? Per molti è più consueto, più normale pregare Maria che non il Padre. Pregare un santo che non il Padre. Al limite c'è qualche abitudine in più a rivolgersi in preghiera a Gesù, piuttosto che chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti a pregare come si deve, e cioè a rivolgerci come si deve, a capire bene che cosa ci racconta Gesù del Padre e quindi a rivolgerci al Padre. Ma ci arriveremo. Ecco, questo allora è il punto, è uno dei punti, no, che ricaviamo dalla storia di Abramo e che, siccome qualcosa della Bibbia abbiamo già letto, ritroviamo anche in altri personaggi. Vuol dire che questa è una logica biblica, un logos biblico che si ripete. La rivelazione avviene così. Per cui se qualcuno ancora vagheggia esperienze soprannaturali, un po' misteriose, no? Parole divine che a mezz'aria, no? Poi a un certo punto gli piombano nella testa o nelle orecchie, beh, sappia che è normale che la rivelazione di Dio avvenga attraverso fratelli e sorelle che funzionano nella nostra vita come mediatori di questa rivelazione. Noi la parola di Dio la riceveremo sempre. Non dico soltanto perché poi Dio può fare quello che vuole, può anche inventarsi delle cose per qualcuno, ma normalmente la riceveremo sempre attraverso parole umane. E questo non perché Dio voglia fare il difficile, ma perché, cioè, dovrebbe farci pensare subito a una cosa meravigliosa. Non che Dio fa il difficile, dice, ma non può parlarci direttamente, cosa gli costa? Ma dovrebbe farci pensare subito alla cosa meravigliosa che è questa. Dice, ci apprezza talmente tanto, siamo per lui così importanti, siamo per lui così insostituibili che non può parlare di sé se non attraverso di noi. Come accade, per esempio, nelle storie di famiglia, dove dei padri appunto parlano i figli nei momenti in cui si ritrovano a Natale, a Pasqua, in qualche festa particolare, eccetera, eccetera. E parlano dei padri non soltanto, no, quando sono morti, quello si può capire, cioè ti ricordi, no, e cercano di condividere l'eredità che hanno ricevuto, ma parlano dei padri anche quando sono ancora vivi, no? Si parla, hai visto il nonno, hai visto il papà, no? Eccetera. Cosa ti sembra di questa cosa? Eccetera. Questa sarà una delle cose che ci sorprenderà del Vangelo, per esempio. Perché nel Vangelo il padre parla solo due volte? Due volte. Nel Vangelo di Giovanni addirittura neanche due, una. Una voce dal cielo, una volta. E poi di lui lascia che parlino i figli, il figlio Gesù e i figli tra di loro. E che si, no, anche discutano, mettano, no? E lui non interviene, non è che dice questo sì, quello no. Sì, no, i Vangeli dicono, beh, si capiva che il Signore sosteneva la testimonianza del figlio Gesù. Lo si capiva da tante cose, no? E te le racconta. Ecco, però non c'è un intervento diretto. Questa, per esempio, sarà la caratteristica subito evidente della storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, i figli di Giacobbe, chiamato anche Israele, è una storia dove Dio, il personaggio divino, non interviene mai direttamente. Ogni tanto il narratore dice che c'è, ogni tanto il narratore dice che c'è ed è dalla parte di Giuseppe e che questo rende feconda l'azione di Giuseppe, ma non interviene mai direttamente e non dice mai una parola. In questo senso qualche studioso ha detto che la storia di Giuseppe è una storia di straordinaria modernità. In realtà ci sono anche altri libri dove Dio non interviene direttamente, no? C'è persino un libro, la versione ebraica di Ester, dove Dio non è mai neanche nominato. Nel Cantico dei Cantici è nominato una volta. Eppure sono storie, vicende, testi assolutamente, sicuramente religiosi. Quindi questo è interessante, no? Perché noi abbiamo tante volte il problema di dire nella nostra esperienza Dio è un po' assente, Dio non parla, Dio non si presenta, Dio sembra non intervenire, appunto sembra, perché già nella Bibbia ci sono testimonianze che vanno in questo senso. Quindi siamo invitati anche a leggere, a guardare la nostra esperienza, anche quella più banale, più quotidiana, più concreta, forse con uno sguardo differente, se vogliamo trovarvi i segni di una presenza o di una parola. Per noi, certamente, prima di tutto, è la nostra esperienza, ma anche per altri. Nel cristianesimo non c'è nessun atto, neanche il più privato, che sia solo personale. Nessuno, nessun atto, neanche mangiare, neanche dormire, no? Lo faccio solo per me. Il cristiano è chiamato ad essere il mediatore della parola di Dio in tutta la sua vita, in tutto ciò che costituisce la sua esistenza. E non i gesti eclatanti o i momenti topici della sua vita, le grandi scelte, i grandi momenti, eccetera, ma tutti i momenti di una vita. Tu ti metti lì, lo vedremo, no? Ti metti lì a pregare col tuo Signore e lui ti dice, quando pregate usate il plurale, Padre nostro, e tu sei lì da solo con lui e la parola di Gesù ti costringe a convocare una moltitudine di fratelli, Padre nostro, cioè non è solo per te, non puoi farlo solo per te. È bello che tu non lo faccia solo per te, riempie la vita il fatto che tu non lo faccia solo per te. Questo, secondo me, vuol dire essere discepoli missionari, secondo la parola di Evangelii Gaudium, di Papa Francesco. Altrimenti sono parole belle, carine, no, ci emozionano un attimo e poi dopo però dici sì, ma concretamente, concretamente questo. Era già scritto peraltro nel Vangelo, era già attestato nella Bibbia, anche nel Primo Testamento. Secondo elemento che possiamo ricavare dalla storia di Giuseppe è, scusate, dalla storia di Abramo, è che il volto del padre, Abramo, e il volto del padre divino sono soggette a un cambiamento, o se volete a una progressiva consapevolezza, della quale possiamo dire almeno questa cosa. Abramo è un padre mediocre, o come dice Matteo al capitolo 7, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste. Che vuol dire? No, siete dei padri mediocri, insomma, non proprio cattivi, sapete anche dare delle cose buone ai figli, ma quanto più il Padre celeste. Bene, Abramo fa quello che può, anche con dentro la sua cultura, per capire, per adeguarsi alla volontà di Dio. Ma Dio lo deve condurre a un gesto, il sacrificio, non del figlio ma della sua propria paternità, per fargli comprendere che deve cambiare il modo di vedere questa realtà, questa sua realtà di padre. Perché quello che emerge dall'epilogo della vicenda di Abramo è che un padre, il Padre Celeste senz'altro, ma è di conseguenza un padre che sia a immagine e somiglianza, Genesi 1, di questo Dio, non può mai volere la morte del figlio. Che sembra un'ovvietà, figuriamo, perché un padre può volere la morte di un figlio? Ecco, il punto intrigante della vicenda di Abramo non è soltanto che storicamente Israele ha condiviso con altri popoli l'abitudine barbara, blasfema, di sacrificare figli e figlie a Dio pensando di fare cosa a lui gradita. Non è soltanto una questione storica, dice allora erano così, è che questa storia tocca una corda che forse, almeno dal punto di vista della psicologia del profondo è sicuro, forse ci riguarda proprio come nella nostra costituzione di esseri umani, nella nostra costituzione psichica di esseri umani. E non perché siamo primitivi, ma perché siamo fatti così e perché certo siamo fatti un po' male, perché il peccato ha molto rovinato l'immagine e somiglianza di Dio a cui eravamo destinati. I padri vogliono la morte dei figli, in maniera nascosta, in maniera misteriosa, in maniera enigmatica, in una maniera che non si riesce a capire. I padri vogliono la morte dei figli e Levitico, al capitolo 20, dice: guai a voi se fate passare per il fuoco i vostri figli. Ma questa cosa la ripete ancora Geremia al capitolo 19 e poi al capitolo 32, quando dice: voi vi nascondete, ma cosa credete? Che Dio non sappia che voi di notte, di nascosto, andate giù nella valle di Ben Hinnom a sacrificare i vostri primogeniti? Pensate che Dio non lo sappia? Allora, è strano che non ci sia un comando che prescriva ai padri di non uccidere i figli. Non uccidete i vostri figli. Però c'è un comando che dice, più in generale ancora, non ucciderai. Ecco. Però mentre noi potremmo capire la necessità di un comando rivolto ai figli che dica: oh, ricordati di onorare i tuoi genitori, il padre e la madre, perché la disattenzione dei figli nei confronti dei genitori la conosciamo bene, anche purtroppo per esperienza personale, siamo stati inadeguati spesso su questo, con tante scuse belle, avevamo il lavoro, la famiglia, il mutuo da pagare, le cose, vabbè, insomma, non è che ho potuto occuparmi dei miei come avrei voluto o come avrei dovuto. E allora il comando è lì a ricordarti, ricordati di onorare tuo padre e tua madre, sono la tua origine. Se tu onori il padre e la madre, onori la tua origine, cioè attesti che tu sei contento di essere al mondo. Mentre resta oscuro, perché come possa accadere che i padri arrivino a desiderare e poi a operare l'uccisione dei figli. E questo continua a avvenire, non soltanto nei fatti di cronaca, ma anche nei fatti politici, cioè ci sono generazioni di adulti o di vecchi che hanno ucciso simbolicamente, non facendo loro alcuno spazio, generazioni di giovani. Questo è un fatto, eh? Questo è un fatto evidente. I vecchi oggi non fanno più un passo indietro, ma neanche a sparargli. No? Tanti, no, tutti, no, si generalizza, insomma, un pochino. Ma capite, quello lì è un modo per uccidere i figli. Poi uno dice, beh, ma è colpa della Fornero. Ah, insomma, sarà anche colpa della Fornero, non dico di no, non è che mi sia simpaticissima, anzi. Ecco. Va bene, per il momento lasciamo lì. Poi pensate i re, no, che uccidevano i figli per non avere pretendenti al trono, oppure uccidevano altri figli per lasciare il diritto alla successione a uno solo. No. Va bene. Insomma, i padri, il conte Ugolino che mangia i figli, cioè non sono soltanto, come dire, delle immagini limite, diventano dei simboli che toccano. Già citavamo appunto i cattivi padri del Novecento che hanno mandato in guerra milioni di giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Ora siamo davanti alla storia di 12 fratelli, uno di questi è Giuseppe, scusate, di 13 fratelli, uno di questi è Giuseppe, perché poi Giuseppe, sapete, non entra nel novero delle 12 tribù di Israele, però entrano i suoi due figli in maniera solidale, Efraim e Manasse. Quindi alla fine il numero 12 è un po' come i salmi, no? Tu comunque li conti, alla fine devono essere 150. C'è quello ebraico che è avanti di uno, quello greco che è indietro di uno, ma alla fine misteriosamente, sdoppiando alcune, 150. Quelle 12 devono essere e 12 diventano. Ma al di là della questione storica che vede in questi racconti, appunto, i racconti che hanno un intento eziologico per dire come mai alcune tribù ce l'hanno con altre, no? E allora mettono in scena i due fratelli che hanno quel nome lì, di quelle due tribù lì, che ci avevano un problema, non so, legato alle donne piuttosto che a una eredità, e quindi spiegano come mai quelle due tribù lì hanno sempre fatto un po' fatica a andare d'accordo, e va bene. Ma a noi non interessa di leggere la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli in questo modo. Ci interessa di leggere la storia di Giuseppe come è raccontato, cioè come un dramma familiare. Un dramma familiare che conduce i fratelli di Giuseppe a prenderlo, pensare di ucciderlo, poi pensare di abbandonarlo in una cisterna a morire di fame e di sete, e infine, per un atto di pietà discutibile peraltro, a venderlo schiavo a una carovana che andava in Egitto a commerciare, e quindi di liberarsene in questa maniera. Con questa, come dire, con questo meccanismo orrendo, che è il meccanismo del capro espiatorio, per cui tutti contro uno. Tutti contro uno, tutti d'accordo, chi più chi meno, ma alla fine tutti d'accordo, contro uno che va eliminato. Che cosa è successo? Cosa ha prodotto questo orrore? Il padre Giacobbe. Sì, anche loro, poverini, probabilmente erano un po' tarelli di loro, eh? Però il padre Giacobbe è stato come minimo sprovveduto. Sappiamo dalla narrazione biblica che già prima del capitolo 37 Giacobbe è descritto come un losco figuro, un ladro, un furbacchione, uno che approfitta delle debolezze altrui, prima di quelle del padre, poi di quelle del fratello e poi di quelle del futuro suocero. Poi gli tocca subire la ritorsione, il suocero che gli appioppa la figlia maggiore mentre lui era d'accordo di prendere la minore, e se la ritrova lì nella tenda la mattina, quando accende la luce, il sole accende la luce, la vede e dice: oh, porca miseria, quell'altra, no, che era una stella, una che poi per farla mamma sembrava nata apposta, la guardavi e restava incinta, eh? Però a Giacobbe piaceva quell'altra, Rachele. È solo che Rachele era la minore, e allora il suocero diceva: non potevo darti la minore, poi la maggiore non me la prendeva nessuno, c'aveva anche una malattia agli occhi, insomma, non era proprio una bellezza, ecco. Alla fine Giacobbe le tiene entrambe, però ama Rachele. Peccato che Lia, appunto, gli dà un sacco di figli, Rachele è sterile. E questa, no, è la storia. Poi alla fine anche Rachele, dai e dai, riesce a dargli due figli, uno Giuseppe e l'altro Beniamino, che però partorendolo le toglie la vita, muore. Quindi Rachele muore di parto, dando alla luce Beniamino. Il padre probabilmente questo Beniamino non lo vede di buon occhio, perché gli ha ucciso, tra virgolette, la moglie preferita, però Giuseppe diventa il suo tesoro, diventa il suo preferito. Il figlio della moglie preferita diventa il figlio preferito. E qui si innesca il dramma familiare, perché dal capitolo 37 in avanti, anche se leggiamo che questa è la discendenza di Giacobbe, punto, Giuseppe all'età di 17 anni, eccetera, eccetera, poi si parla solo, sempre solo, dei figli di Giacobbe. Di Giacobbe si parla poco da qui in avanti. Quindi, finito la narrazione che riguarda i patriarchi, adesso si fa spazio a una narrazione che riguarda i figli. E da qui in avanti si parlerà di Israele come figli. I figli di Israele. Capitolo 37 fino al capitolo 50 la storia è di Giuseppe e dei suoi fratelli. Capitolo primo dell'Esodo, che viene subito dopo, questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto. Ta 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 ta, e da qui in avanti si parla di Israele. Ma uno dei modi per dire Israele sarà sempre figli di Israele. Israele, sapete, il secondo nome di Giacobbe. E questo è interessante, cioè si chiude a un certo punto l'epoca dei padri, e la storia che porta invece a noi, e che sembra già la nostra, più da vicino sembra la nostra, è la storia di figli e quindi di fratelli. Non si doveva aspettare Gesù per sapere questa cosa, ma è un po' come dire, non si doveva aspettare Papa Francesco per sapere che il Concilio aveva già detto delle cose, ma se non arrivava Papa Francesco a dire: scusate, ma sono passati 60 anni ormai, cosa pensiamo di fare? Lo buttiamo via o lo facciamo sto Concilio? Così, tanto per sapere, no? Ecco. Finora ha ricevuto più proposte di buttarlo via, no, che di farlo, anche di quelli che non hanno detto niente, hanno detto no, sì, carina questa cosa, però non si sono mossi, per cui sembra che, insomma, la cosa, no, sta andando avanti così, no. C'era un alto prelato che un giorno mi disse questo, dice: guarda, nella Chiesa è in uso questo sistema, quando c'è un problema, no, tu mettilo nel cassetto. Tante volte basta un po' di tempo e si risolve da sé. o perché si dimenticano, o perché si chiarisce, o perché boh, ma tante volte si risolve. Quindi non affrontare subito un problema, tu mettilo nel cassetto e lascia passare un po' di tempo. Ecco, penso che noi abbiamo fatto un po' così con tante cose, con la Bibbia, con il Concilio, con il Magistero, anche con la teologia, eccetera. Ma prima o poi queste cose tornano fuori. In ogni caso, appunto, qui abbiamo proprio anche nei testi questa bellissima rappresentazione. La storia dei patriarchi è una storia che finisce. Dovevamo capire già lì che il patriarcato è finito, deve finire. E se resiste, resiste come un residuo idolatrico di un passato negativo. Il patriarcato deve finire. La storia vera riguarda i figli, e cioè i fratelli. Sta di fatto che è responsabilità dei padri anche, no, che la relazione tra i figli sia un minimo decente. Vi ricordate la famigliola di Isacco, Isacco e Rebecca? Una bella coppia, no? Rebecca a un certo punto resta incinta, c'ha due gemelli, no, nella pancia, che litigano già nella pancia, no? E lei dice: oh mamma, cosa succede qui? Che roba sarà? Ecco, allora Dio le promette, dice: no, ma stai tranquilla, vedrai che, no? Nascono questi due che già anche nel parto, insomma, fanno la gara a chi è primo e chi è secondo. E poi lei, no, per non sbagliare, che cosa dice? Cosa fa? Prende le parti di Giacobbe e lo aiuta a imbrogliare il marito. Cosa orrenda, perché il marito nel frattempo è rimasto cieco, quindi non è neanche difficilissimo imbrogliarlo. Allora Isacco stravede per Esaù, e Rebecca invece il suo caro è Giacobbe. E allora gli dice: adesso tu fai così, fai cosà, così imbrogliamo il patriarca, bello, no? È un bel quadretto di famiglia, no? Una moglie che ama il marito, lo rispetta, leale, no? E un marito che è acuto, no? Che capisce, che vede, no? Proprio tonto del tutto. E così Giacobbe è perso nell'infatuazione per Giuseppe. E fa delle cose incredibili. Sentite. Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. Siamo al capitolo 37 di Genesi. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre, concubine. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Che meraviglia, lui sta insieme a loro e poi va dal papà a fare il pettego e dice: ma sai di loro cosa si dice nel clan? E tutti i baci, il papà che gli dà una sberla e gli dice: oh, non si fa. Lui invece no. Giacobbe ascolta, capito? Autorizza Giuseppe a far la spia. Israele, aggiunge il narratore, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con le maniche lunghe, la tunica di quelli che non lavorano, giusto? Gli altri tutti la tunichetta sbracciata per potersi muovere agevolmente, e lui va in giro a fare il principino, no? Come certe vesti liturgiche, no? Che li vedi lì, che sembrano angeli del cielo, con le maniche lunghe, no? Tu dici: ma che meraviglia, eh? E te c'hai la giacchettina di 100 anni fa che ti arriva qui, e dici: vabbè, andrà bene lo stesso per andare a messa. Ma sì che va bene lo stesso. Però capite, la tunica dalle maniche lunghe, questa tunica diventa il simbolo di un'ossessione, eh? Tant'è che quando lo venderanno schiavo, per convincere il padre che è morto, perché non solo fanno uno sgarbo al padre, no, togliendo di mezzo il suo preferito, ma gli diranno anche la bugia che è morto. E gli porteranno la tunica strappata, e te l'immagini lì che si accaniscono su sta tunica, dice: adesso la distruggiamo, l'abbiamo odiata talmente sta tunica con quello che rappresentava. Perché qui il tema è: Ma se Giacobbe stravede così per Giuseppe, è chiaro che Giuseppe sarà il prossimo patriarca, il prossimo capo del clan. E quindi noi, anche molto maggiori di lui, saremmo costretti a obbedirgli, se vorremmo stare nel clan. E se no, saremmo costretti all'esilio, ad andarcene via, come era uso fare al tempo. Capite? E un padre che cosa fa? Un padre intanto deve sapere che certi modi di porsi, di dare dei privilegi, eccetera, scatenano conflitti tra i figli. Lo deve sapere, perché se non lo sa è tonto, non è all'altezza del suo ruolo. Lo deve sapere. Se poi ci dà dentro a questa maniera, ragazzi, no, è come buttare benzina sul fuoco. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. L'espressione ebraica letterale è: non riuscivano a dirgli shalom, che era il saluto, cioè non riuscivano neanche a salutarlo, augurandogli quel minimo di bene che si augura a tutti quando lo si sa: buongiorno, salve, salute. No, questo è il modo di salutarsi anche tra di noi: shalom, pace, benessere. Non riuscivano a dirglielo, cioè gli veniva di dire crepa, no, capite? E non shalom. Poi Giuseppe ci mette del suo, naturalmente. Non basta il padre che fa così, lui fa dei sogni. Fa dei sogni dove lui farà fortuna e sarà al centro della venerazione non solo dei fratelli, ma anche dei genitori. E uno dice: vabbè, fai dei sogni così, tieneteli per te, pirla. No, li racconta. Lui dice: oh, ma sapete cosa ho sognato stanotte? Ma no, davvero? I covoni che si inginocchiano, che si piegano, che dice: oh, che bello, Giuseppe. I suoi fratelli divennero perciò invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. Qui abbiamo due figure: la figura di un padre ingenuo, di un padre cieco, accecato da che cosa? Dalla certezza del suo ruolo e quindi della sua autorità. Dice: ma non mi viene neanche in mente di pensare che possano torcere un capello al mio preferito. Perché? Perché è il mio preferito. Scusa, se uno osa va contro il patriarca, no? Il potere, quando si crede assoluto, diventa ridicolo. E uno si permette anche le cose più bieche, no? Più stupide, più paradossali, più becere, convinto che figurati se si permetteranno di formulare una critica. Scusa, io sono il capo. È ingenuità questa, perché la fantasia umana, che si scatena soprattutto sotto la pressione dell'odio, dell'invidia, del rancore, eccetera, è raffinatissima. Ma vuoi che non trovino un modo per imbrogliarti? O tonto. Il problema è che li provi. E quell'altro, che vive nell'aura, no, nell'aura di questa ingenuità, di questa arroganza cieca, che cosa fa? Diventa ingenuo anche lui. E lui, bello, lui racconta i suoi sogni, ma immagino che non ci fosse ombra di malizia, c'è solo stupidità. Qui non c'è malizia, la malizia richiede una certa intelligenza. Questo invece è stupido. Poi in realtà Giuseppe non è uno stupido, è intelligente. Ma qui, accecato da questa cosa, diventa stupido. Ma non siamo ancora al colmo. Il colmo è questo: i suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem, che almeno stanno lontani, occhio non vede, cuore non duole, no? andiamo a cercare Pascolo, tuo papà stai qui con tuo Giuseppino e state lì a godervi la tunica eccetera, e i pettegolezzi. E Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Lo sai? Perché a lui queste robe interessavano talmente poco che magari non lo sapeva neanche. Lo sai che sono a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Cioè te mandi l'agnello in mezzo ai lupi, come fa Gesù. Però Gesù lo sa, primo, secondo, lui stesso è l'agnello. Quindi dice: ragazzi, se vi piace è così, se no non fatelo, ma insomma, se volete è così. Questo invece non lo sa, non si avvede, anzi gli dice: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, cioè, perché va bene, sì, mi interessano anche loro, ci mancherà. Ma le bestie, come sta il bestiame? E poi torna a darmi notizie. Manda la spia, manda il controllore. Ma scusa, come pensi che lo trattino? A Sichem, fuori dagli occhi e fuori dalla giurisdizione del patriarca. Ma lui figurati, lui non ci pensa proprio. Non ci pensa proprio. E sappiamo cosa succede. Lo vedono arrivare e già quando è ancora lontano hanno già complottato di toglierlo di mezzo. Poi interviene uno dei ciotti: però toglierlo di mezzo forse è troppo, facciamolo morire di fame, no? Come se fosse, no? Più, come dire, più pietosa la cosa. E poi interviene Giuda che dirà: ma no, dai, vendiamo lo schiavo, diamogli almeno una possibilità, ecco. Come anche Abramo fece con Agar, la mandò nel deserto mettendole sulle spalle, no? Una cosa di acqua, così dice, diamole una possibilità. Bene, sappiamo dalla storia che quello che accade a Giuseppe è una cosa straordinaria, perché intanto qui Giuseppe comincerà a crescere, perché? Perché è separato dal padre, sia pure violentemente, tolto da questa tutela, no, e dovendo badare a se stesso senza più appunto avere gli sponsor, lo sponsor paterno, Giuseppe dovrà vedersela alla pari con gli altri. Comprato da Potifar, capo delle guardie del faraone, eunuco, comincerà a mettersi a lavorare, immagino non più con una tunica dalle lunghe maniche. E la cosa funziona, no? Perché tutto quello che fa, dice, il Signore fu con lui. E anche qui è interessante, è un'anticipazione dell'Esodo. Perché il Signore è con lui? Perché è figlio di Giacobbe, ma anche e soprattutto perché è uno schiavo. Il Dio di Israele è il Dio degli schiavi, è il Dio di quelli messi male. E adesso Giuseppe è messo male. Dio è con lui, tutto quello che fa gli riesce bene, tanto che Potifar dice a Giuseppe: guarda, ti do da gestire tutta la mia casa, tutti i miei beni, tutto. Ti chiedo solo conto di quello che mangi. Uno dice: scusa, no, è lo stesso meccanismo, la stessa dinamica che troviamo in Genesi 2, no? Tu puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino tranne uno. Tu puoi fare tutto quello che vuoi tranne questa cosa. Che lì quello che mangi e poi anche quello che guardi o quello che desideri, perché poi lì, no, sapete, poverino, questo qui era eunuco, però c'aveva una moglie e noi ci immaginiamo subito che non fosse proprio felice, no, di essere sposata a un eunuco. C'è lì sto giovanottone per casa che va, fa, forca, disfa e tutto quello che è, cioè questa qui a un certo punto dice: ciao, potremmo anche fare, no? Giuseppe no, dice: no, il mio padrone, tradisco la sua fiducia, non si può. Capite, al di là della figura virtuosa, no, che lì vuole essere messa in evidenza, qui si dice una cosa precisa: Giuseppe non vuole prendere il posto del suo padrone, che funziona per lui da figura paterna. Giuseppe non vuole prendere il posto del padre. Non lo voleva prendere neanche con Giacobbe. Era Giacobbe che glielo voleva dare. Giuseppe non vuole prendere il posto di Potifar. Dice: io nel letto di Potifar non mi ci posso mettere, perché quello è il posto del mio padrone. Ecco, ma sappiamo che appunto una donna rifiutata, che si offre e che viene rifiutata, si trasforma, non sempre, no, non è automatica la cosa, ma è facile che si trasformi in una belva, eh? E questa tanto desiderava Giuseppe e tanto arriva a odiarlo, fino a inventarsi la storia di essere stata abusata, per cui Giuseppe viene gettato nelle galere. Allora, gettato nella fossa, tirato su e venduto schiavo. E comincia la risalita anche sociale di Giuseppe. Adesso, pum, nuovo tonfo, e comincerà una nuova risalita. Perché? Perché in galera Giuseppe comincia a darsi da fare e il capo della prigione dice: ma guarda questo qua, gli do tutto, fa lui, bellissimo, e funziona. Funziona. Però Giuseppe non prende il posto del capo della prigione. Lì poi interpreta i sogni di due prigionieri illustri. Insomma, dopo qualche anno uno di questi prigionieri ricorderà al faraone, che sta facendo dei sogni che nessuno riesce a interpretare, che in carcere anni prima un ebreo illuminato era riuscito a interpretare i suoi di sogni. Dice: non è faraone che se chiamiamo lui magari riesce, no? E allora lo mandano a prendere, lo tirano su dalla prigione, lo vestono, gli mettono una veste preziosa, capite la simbologia che si ripete? E il faraone gli dice: ma io ho fatto sti sogni. Lui gliele interpreta, e poi l'ingenuo dice, e il faraone dice: ma tu cosa faresti, cosa pensi, no? Se ci sono questi 7 anni di vacche grasse, poi 7 anni di vacche magre, tu cosa faresti? Ah, io al posto del faraone sceglierei una persona fidata che costruisca delle case così, no? E che lì metta, no, tutto il grano in avanzo, no? Perché dopo, quando viene la carestia, l'Egitto possa mangiare. No, il faraone intanto sorride, dice: guarda, il tonto ha già fatto tutto il progetto, no? Alla fine dice: scusa, ma io secondo te chi è che vado a scegliere? No? Hai già le idee così chiare? Dice: guarda, ti do in mano l'Egitto. Tutto puoi fare, tranne prendere il mio trono. Tutto tranne una cosa: non puoi diventare faraone, sei il mio vice, il mio secondo. E Giuseppe che cosa fa? Starà rigorosamente al suo posto. Giuseppe fa il secondo. Detto in altri termini, Giuseppe non vuole fare il padre. Diventa papà, ha dei figli, Efraim, Manasse, eccetera. Ma Giuseppe ha questo programma nella vita, anche se non lo sa ancora. Quando era andato a cercare i fratelli, mandato dal padre, si perde. E un personaggio misterioso gli dice: che cosa cerchi? E lui dice questa frase: sono in cerca dei miei fratelli. Questa cosa che dice immediatamente quello che lui sta cercando, in realtà funziona come inconsapevolmente dichiara quale sarà il programma dell'esistenza di Giuseppe. Giuseppe, dal verbo yasaf, ebraico, vuol dire colui che raduna, che raccoglie. Giuseppe è in cerca dei suoi fratelli. Giuseppe, come dice Andrea Wenen, è l'inventore della fraternità. Questo è il suo programma di vita, non lo sa ancora, eh? Lo saprà quando, arrivata la carestia, arriveranno i suoi fratelli da Canaan a comprare il grano. E lui naturalmente non lo riconoscono, perché ormai è un egiziano, e questi parlano tra di loro in ebraico, e lui capisce, fa finta di non capire, no? Allora comincia tutta una strategia per rimettere insieme la famiglia. Però perché questo possa avvenire, Giuseppe deve essere sicuro che i suoi fratelli hanno capito l'enormità della cosa che hanno commesso, ma non per vendicarsi, perché la loro richiesta poi di perdono sia autentica e quindi il rapporto che ne esce possa essere vero, no? Reale. E allora c'è tutto questo vai e vieni, no? Lui che li mette alla prova, poi dopo, no? E poi alla fine si fa riconoscere. E questi piangono, si dice scusa, scusa, lui, ma sì, ma non, no, adesso andate a prendere Giacobbe, mio padre, portatelo qui, no? Voi immaginate questi che tornano là e dice: papà, non ti avevamo detto tutta la verità? No, cioè, però è tale la felicità di Giacobbe di rivedere suo figlio che va bene, insomma. Sembra finita, ma c'è un epilogo interessante. Al capitolo 50 si legge che Giacobbe muore. E allora i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto? Cioè, morto il patriarca, che è una garanzia, chissà se adesso Giuseppe non si sente di avere le mani libere, perché forse tutto quello che ha fatto per noi era per rivedere suo padre, perché noi portassimo in Egitto Giacobbe. Adesso che l'ha visto e adesso che Giacobbe è morto, non è che per caso si vendica e non c'è più nessuno che glielo può impedire? Anzi, ha tutte le ragioni per farlo e ha tutta l'autorità e la forza per poterlo fare. Allora mandarono a dire a Giuseppe, un'ambasciata: tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Bugiardi, non c'è nel testo precedente quest'ordine da parte di Giacobbe. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. È amareggiato, dice: ma perché? Perché non credete al mio perdono? Nel frattempo questi arrivano, si gettano a terra davanti a lui e dicono: eccoci tuoi schiavi. Non ucciderci, siamo tuoi schiavi, tu sei il padrone. Eccoci tuoi schiavi, tu sei il padrone, ti riconosciamo come il nuovo patriarca, hai diritto di vita o di morte su di noi. Tu sei il padre, noi siamo i figli. Chiaro, no? Risposta di Giuseppe: non temete, tengo io forse il posto di Dio? Questa è la chiave, eh? Se voi avete tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque, non temete, io provvederò a sostentamento per voi e per i vostri bambini. Bellissimo questa cosa. Così li consolò parlando al loro cuore. Allora, al di là del fatto che Giuseppe è questa figura un po' ideale per cui non sbaglia mai niente, è buono, eccetera, però qui la cosa straordinaria è che Giuseppe dice: io non voglio prendere il posto di Dio. Cioè, morto il padre, Giacobbe, nessuno deve prendere il suo posto, perché il posto del padre, quella garanzia che permette ai figli di vivere la loro relazione come relazione fraterna, lo può tenere solo Dio. Qui Giuseppe sta dicendo che il posto della paternità deve restare vuoto, o meglio, può essere occupato solo da Dio, nessun essere umano lo deve occupare. E lui si rifiuta di occuparlo. Dice, anche se voi mi ci costringete a mettermi lì, io non mi ci metto. Io non mi ci metto. Non solo perché il padre dell'Egitto è il faraone, e lui è un figlio dell'Egitto come tutti gli altri, ma perché il padre tra gli uomini è Dio. Questo sarà anche la tentazione che Dio stesso suggerirà a Mosè quando fanno il vitello d'oro, vi ricordate? E a un certo punto Dio dice, ciao, facciamo una cosa Mosè, questi qui lasciamoli crepare e io con te ricomincio da capo. Capite? Mosè lì può diventare il nuovo Abramo, il nuovo patriarca, ricomincio da capo. E Mosè che cosa risponde? Dice, guarda, se tu li vuoi distruggere, distruggi anche me. Se tu mi vuoi tenere, tieni anche loro. Che è un modo per dire, io tra di loro voglio fare il fratello. Non voglio essere il padre, cioè l'origine, l'iniziatore di niente. Questo popolo ha già dei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Dopo di loro è il popolo dei figli. E io in mezzo a loro mi sento fratello. Caro Signore, non mettermi la tentazione di fare il padre. Io non lo voglio fare. Secondo me lì Dio ha avuto un colpo, no? Perché dice, questi qui cominciano a capire. Bello, no? Cominciano a capire, ma anche qui poi sarà quello che segue a dimostrarlo. Non cominciano a capire chi comanda. Questi qui cominciano a capire chi comanda. Questi qui cominciano a capire come funziona l'amore. L'amore funziona quando non comanda nessuno. Alla fine Gesù rivelerà che Dio è padre perché fa il servo. Va bene, finisco dicendo così. Che certo l'intuizione dei fratelli di Giuseppe, che dicono adesso che se è morto Giacobbe può scatenarsi la violenza, è un'intuizione che ha un fondamento. Senza un'autorità che argini anche il conflitto, può essere che la relazione tra i fratelli degeneri. Però la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli rivela una cosa più profonda, che non basta, anche se serve, non basta una figura paterna che sia immaginata come argine alla violenza, cioè, per dire in altri termini, che sia il simbolo della legge. Il padre dà la legge e la legge permette ai figli di non distruggersi tra di loro. Serve, ma non basta per fare davvero di quelli dei fratelli. Perché ci sia fraternità occorre qualcosa di più, occorre il perdono. Ma perché ci sia perdono occorre che il posto del padre sia lasciato vuoto. Cioè non sono io il titolare di un giudizio. Non sono io. Perché? Perché io non sono il padre, io sono un fratello, sono un figlio. Capite? Io non posso fare il giudice. Io perdono perché vi voglio bene, ma perdono anche perché io non sono giudice. Non posso giudicare questa cosa. Non posso essere io a decidere, no? Per cui anche la figura del giudizio, comunque la si voglia intendere, sapete bene come io la intendo, no? Per chi mi ha ascoltato altre volte, ma comunque la si voglia intendere, la figura del giudizio anche nel Nuovo Testamento è mantenuta come una figura dentro la quale l'unico giudice legittimo è Dio. Quindi se mai esisterà un giudizio finale, poi immaginati, ma se mai esisterà un giudizio, il giudice sarà lui. Quindi guai a noi fare quello che ha fatto, sia pure con altre intenzioni, il buon Dante, che ha anticipato un giudizio su tutta una serie di personaggi, mandandoli nei vari gironi dell'inferno, del purgatorio, e poi dopo decidendo anche lui chi andava in paradiso e chi no. Ecco, questa cosa qui, ripeto, lui l'ha fatto con altre intenzioni, no? Per cui possiamo anche apprezzarla questa cosa. Però, e questa è la tentazione. Perché quelli che in genere dicono ma ci sarà il giudizio, è perché hanno già deciso chi manderebbero di qui e chi manderebbero di là, capito? Beh, se c'è il giudizio, e se il giudizio lo farà l'unico titolato a farlo, prepariamoci a delle sorprese, come minimo, verrebbe da dire. Va bene, questo è, per il momento tenetela lì così questa immagine, no? Poi spero che si chiarirà con... ulteriormente con i prossimi passi che faremo. Bene, se c'è velocissimamente una, due o reazioni o domande, possiamo prenderci ancora qualche minuto, se no non state qui, no, non prolungate il supplizio su queste sedie che non sono comodissime, mi hanno detto la volta scorsa. Io non lo so, non ho mai provato, no, a sedermi lì. E anche qui sono uguali le sedie, ma io sto avanti, per cui non... Ma mia figlia la volta scorsa mi ha detto: papà, ma che mal di schiena. Prego, ci mancavi, la volta scorsa ci sei mancato, dai. No, secondo me confondi un midrash con il testo biblico. Nel testo biblico non c'è, anche perché è un po' difficile che l'autore biblico sia così ingenuo da dire non fate l'immagine di Dio, perché insomma non ha immagine, e poi dopo c'ha le braccia, perché poi dopo diventerebbe: ma lunghe quanto? Quante? 5, 8, 25? No, cioè... Si parla del braccio di Dio, ma quando si dice il braccio, no? Con mano forte e braccio disteso, è un'espressione deuteronomica con cui si dice che Dio interviene nella storia con efficacia, ecco. Ma non intende descrivere la fisicità di Dio. È indescrivibile perché Dio non ha una fisicità. Ecco, cioè... Semmai si potrebbe dire, alla luce anche di quello che dicevamo all'inizio di questa serata, che semmai Dio ha delle braccia, no, si serve volentieri delle nostre, che sono quello che sono, ma che insomma, ecco, quando per esempio Gesù dirà: ragazzi, ho bisogno di aiutanti nella missione, perché la messe è molta e gli operai sono sempre pochi rispetto alla quantità di questa messe. E uno dice: ma Gesù, se vuole, qualcuno ha pensato durante la storia molto variegata e assai buffa della teologia, ha pensato: beh, ma Gesù se volesse farebbe da solo, non potrebbe farcela da solo. E che è tanto buono che vuole lasciarci uno spazio anche a noi, no? Esattamente come noi, quel brutto paternalismo, quando diciamo, no? Stai giocando col bambino piccolo e tu, papà, la prendi sempre un po' sul serio, no? Il gioco, e vinci sempre, no? E la moglie ti dice: dai, ma fallo vincere una volta, no? Ecco, allora tu fai apposta a perdere. Ma secondo voi è possibile che Gesù ci tratti così? che Dio, che è ben più della mediocrità di noi padri, no? Non sia capace di qualcosa d'altro. È che Gesù prende sul serio l'incarnazione e dice: no, ragazzi, io la missione non la posso proprio fare da solo, perché ho due braccia e due gambe, giusto? E poi tra un po' mi ammazzano. Figli miei, se non andate avanti voi col Vangelo, chi? Io ho proprio bisogno di voi. È necessaria la vostra collaborazione perché questa cosa abbia un futuro. Perché è vero che il protagonismo dello spirito è bla bla bla, ma senza la mediazione umana non esiste protagonismo dello spirito, del padre o del figlio, che tenga. La mediazione umana è indispensabile, è una necessità, perché Dio vuole che sia così, perché questo è il modo di considerarci adulti, responsabili. La Chiesa, che dovrebbe essere la testimonianza di questo, non è sempre stata all'altezza, quasi mai, come la famiglia umana, quasi mai. Ma questo è il modello, Questo è il modello. Per cui, se di braccia di Dio si deve parlare, le braccia di Dio oggi, qui specialmente, qui a Cantù e adesso, siamo noi, non ne altre. Sì, c'è qualcuno che senza saperlo fa il braccio di Dio, no? C'è. Senza saperlo, perché né cristiano né l'ha mai fatto, né ha intenzione di farlo. Però ci sono quelli lì che proprio, no, senza gli viene di essere talmente in sintonia con lo Spirito di Dio che sono dei santi. Ma almeno la nostra missione è quella di scovarli e di dire: va, quello lì, lo vedi? Quello lì è la prova vivente, la prova provata che Dio esiste, no? E che si media e si rivela attraverso chiunque, anche attraverso persone che secondo noi non sono adeguate, non sono degne, non hanno il battesimo, oppure no, sono in una situazione strana. Siamo noi, ma queste cose erano già scritte nel Vangelo. E Gesù, quando incontra, non incontra neanche, sente come la pensa quel centurione che gli chiede la guarigione del servo, cosa dice? Mai vista una fede così in Israele. E nel Vangelo, per Gesù, la fede la fa il Padre, e lo Spirito. Per lui è il segno dell'opera del Padre e insieme della libertà e della grandezza di quest'uomo. E non lo ha neanche incontrato, però è ammirato e dice: una fede così, ragazzi, non l'ho mai vista. Lui dice in Israele, ma siccome non è mai uscito da Israele, non l'ha mai vista. Cioè, no, dice: ma che roba. È stupito anche lui, dice: un centurione? Un romano? Uno così? Dell'esercito di occupazione? Dice sì. È incontestabilmente fede. Quello è incontestabilmente un figlio del Padre. E infatti chiede la guarigione del suo servo, del suo schiavo, che però gli era carissimo. Ma come fa uno schiavo a essere carissimo al padrone, se questo padrone non è un padrone un po' strano, o no? Il suo servo. E disturba un rabbi che ha sentito che fa delle cose meravigliose, perché dice: va, proviamo con questo qui, ma io non mi rassegno alla malattia del mio servo. Ecco, il braccio di Dio lo vedi lì. Lo vedi lì. E anche Gesù stesso lo vede lì, Straordinario. Insomma, se ci abituassimo a guardare così la realtà, ci sembrerebbe molto più interessante di quello che invece non ci pare, ecco, perché scoveremo delle cose, vedremo delle situazioni, dei miracoli, apprezzeremmo anche delle esperienze, delle testimonianze davvero capaci di suscitare la nostra ammirazione. Ammirazione vuol dire che Gesù vede la fede di quell'uomo come un miracolo. L'ammirazione, la dice il Vangelo, tutte le volte che Gesù fa un miracolo lui, e la gente era ammirata, stupita, eccetera. Adesso tocca a Gesù stupirsi ed essere ammirato perché vede, incontra questo qui, di cui peraltro non sappiamo più neanche il nome. Che uno dice, dai, almeno gli facevamo la statua, il santo, no, il santuario, la festa, una liturgia ad hoc, eccetera. No, non si sa il nome, come non si sa quello della Sirofenicia o della profumiera di Betania. Poi dopo la tradizione gli ha dato il nome di Maria, ma insomma. Va bene, buonanotte.